Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia. Mi sono trattenuto al fianco Tiziana Conte. Ciao e benvenuta, questa volta te lo dico io.
È una magnificenza, è un onore essere presentata da Giorgio.
Ma no, perché vogliamo leggere due critiche relative allo spettacolo andato in scena ieri come inaugurazione della Scala di Milano, Attila di Giuseppe Verdi, della quale si è parlato moltissimo. E io dico solo una prima scaligera incontrastata. Mi chiudo e invece passo alla lettura di quanto scrive Gian Mario Benzig sul Corriere della Sera, il successo colossal di Attila. 15 minuti di applausi per lo spettacolo ambientato nel Novecento tra le due guerre, Chailly sintonia con il pubblico. Stralcio, un colossal di impatto cinematografico che vale 15 minuti di ovazioni finali per Chailly non meno che per tutti gli altri protagonisti. Il basso Ildar Abrazakov, durante la notte ho imparato la pronuncia di questo cognome difficilissimo, Attila, il soprano spagnola, ecco, il soprano spagnolo si dovrebbe dire, e non spagnola come dice Gian Mario Benzing, Oda Bella, il tenore Fabio Sartori Foresto, il baritono, questo lo lasciamo un po' alla fantasia, George Petean nella parte di Ezio, insieme a Francesco Piteri, Gianluca Buratto, eccetera, eccetera. Applausi naturalmente anche a scena aperta, specie le cabalette di Attila, oltre quel limite di Ezio è gettata la mia sorte. Conclude Chailly con questo successo un tassello del suo percorso nella rivalutazione critica del primo Verdi. Era un gigante anche in età giovanile, dice. Per la prima volta alla Scala si è ascoltata l'aria sostitutiva di Foresto che Verdi scrisse per il tenore Napoleone Moriani proprio in vista della prima scaligera del 1846 e cinque battute scritte apposta da Rossini. Nel cuore del terzo atto Chailly le dirige lentissime, l'azione si arresta, immersa in una luce rosso fuoco, come se d'un tratto, con il tempo, anche la storia fosse sospesa. Gian Mario Benzing, Corriere della Sera. A Tiziana Conte chiedo invece di leggere...
Tu mi chiedi di leggere una recensione che è apparsa su Repubblica nelle pagine di Milano ed è una recensione di Andrea Montanari, il quale titola L'Attila stile colossal conquista la Scala con la regia high-tech, ovazioni per Chailly e per i protagonisti, Abrazakov e Hernandez, solo applausi per le installazioni video e la mini fiction di Livermore. E continua l'articolo. Attila Colossal nella versione dell'invasore buono del regista Davide Livermore, con tanto di mini fiction e proiezioni, seduce e conquista la Scala. L'opera di Giuseppe Verdi ha inaugurato con successo ieri la stagione lirica del Piermarini, oltre 14, insistono sul minutaggio degli applausi, oltre 14 minuti di applausi, lanci di fiori al proscenio per i protagonisti. Dal basso, e cioè appunto l'elencazione, come tu hai ricordato, Abrazakov nel ruolo del re degli Unni, vero trionfatore della serata, alla Oda Bella, interpretata dalla soprano Sayoa Hernandez, e al suo debutto alla Scala, Alessio George Petean, come speriamo si dica, fino a Foresto di Fabio Sartori. Vere e proprie ovazioni per il direttore Riccardo Chailly, che ha scelto per questa inaugurazione l'edizione critica comprendente anche l'aria di Foresto con alcune battute scritte da Rossini, che ha guidato l'orchestra e il coro scaligeri che ieri sono apparsi in grande forma. Buona anche la prova del coro diretto da Bruno Casoni, un successo pieno per un allestimento che ha trasportato la vicenda tra le ultime guerre nella Roma decaduta di un nobile palazzo fatiscente tra i tricolori stracciati.
Ecco qua, sì, questi giornalisti che scrivono ancora la soprano, insomma, dovrebbero forse astenersi da certi refusi o no su queste testate importantissime.
Ma guarda, tu per me sei una massima autorità.
Sono un massimo polemico adesso. Mi cacceranno.
No, è vero che la tua visione, come abbiamo ascoltato anche nello spazio dell'informazione, contrasta, diciamo.
Un pochino, sì. Devo dire che della regia.
Forse le ovazioni scritte da chiunque, insomma.
La regia di Livermore era di un'eleganza sopraffina e mostrava alle spalle un uomo di grandissima cultura. Io sono sempre un po' turbato quando le vicende storiche vengono trasposte, perché si possono creare dei fraintendimenti. È vero, l'emotività della guerra è più percepibile presso di noi tra le due guerre mondiali.
È una storia più recente.
Sì, perché Attila è una fiaba, tutto sommato. Però oggi non so chi è il ragazzo, dico il giovane, pronto per capire che poi in realtà Verdi ha scritto un'opera intitolata Attila su un eroe o un controeroe vissuto tra le due guerre.
Questo devo dire che forse c'è anche meno abitudine alla lettura dell'opera in generale.
Certo, certo.
Quindi diciamo che forse è un modo per sedurre il pubblico anche quello di rientrare.
Ah, sicuramente, questo sicuramente.
Comunque,
sì.
Lasciamo a te il palco, almeno simbolicamente, perché molti preferiscono ascoltare te.
Che... Oh, Tiziana, ma no, Tiziana Conte, grazie di essere stata in nostra compagnia.
Ci sentiamo dopo.
Passiamo a Handel a questo punto, cambiamo un po' argomento naturalmente, perché ho intrattenuto i nostri ascoltatori per 6 ore ieri su Attila, quindi francamente penso che si possa anche cambiare musica. Decisamente sontuoso e grande atletismo vocale, il basso Luigi De Donato. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Grazie a te per l'invito, è un piacere.
Prima di tutto ti chiedo dove ti trovi?
Allora, in questo momento sono nel nord della Francia, a Tourcoing, dove per lavoro. Ieri sera ho debuttato nel Fidelio di Beethoven con la Grande Curie e la Chambre du Roi, l'orchestra creata circa 30 anni fa da Jean-Claude Malgoire, e niente, insomma, che dire, Fidelio di Beethoven
non ha bisogno di presentazioni,
straordinaria,
ecco un po' più
nel bellissimo ruolo di Rocco, un ruolo umano che più umano non si può, ecco, straordinario.
Tu sei passi attraverso molti ruoli del repertorio, sia antico, perché io ti ho visto anche nell'Incoronazione di Poppea, e arrivi sì, anche al pieno 800, concluderemo, se riusciamo per questioni di tempo, anche con una vecchia zimarra di Puccini. Sei forte naturalmente sul barocco, sul primo 800. Come si vivono questi passaggi di stile?
Che domanda!
Non te l'aspettavi.
Non me l'aspettavo. Allora, bisogna assolutamente essere consapevoli dello stile adeguato e pertinente a ciascun autore, perché c'è un modo di approcciare ogni autore stilisticamente differente. Per cui sì, bisogna conoscerli. Attenzione, non parlo della pura emissione vocale, ma veramente la consapevolezza dello stile, del fraseggio, di quello che l'autore richiede. E certo. Quindi non so, quando affronto Monteverdi c'è una grandissima attenzione al ritmo della parola, e magicamente si scopre che Monteverdi ci fa cantare esattamente con lo stesso ritmo della parola parlata. Quindi proprio quel recitar cantando che è stato la base,
certo,
ecco, per tutto il teatro dei secoli a venire. E ovviamente poi invece, come dire, lo stile si è evoluto, la musica è cambiata, si arriva, non so, a dei capisaldi come Handel, Vivaldi, in cui l'agilità diventa espressione di sentimenti, quindi sì, la parola, sì, il dramma, ma è soprattutto l'agilità, quindi proprio questa vertigine barocca, tipica appunto del barocco, che ci fa toccare gli estremi di ogni voce, o l'esaltazione di certe caratteristiche tipiche, peculiari a singolo registro, e cosa che poi è continuata, se vogliamo, ma con evoluzioni ancora diverse, con la parentesi, con l'innovazione, se vogliamo, di Mozart, che invece, stanco dei, come dire, dei soprusi,
dei
cantanti, delle,
sì,
dive, a un certo punto scrive tutto. E poi si ritorna a Rossini, in cui ancora una volta l'espressione è lasciata, cioè l'espressione si fa con l'agilità,
sì,
con,
certo,
la coloratura,
una traduzione delle emotività, certo.
Sì, e niente, poi insomma non stiamo qui a fare
ti adatti di volta in volta in qualche modo particolare per passare da uno stile all'altro? Hai bisogno di riposo? Hai bisogno di un certo tipo di esercizio?
Sì, certamente adattare, come dire, gli esercizi preparatori, i vocalizzi, e anche proprio la preparazione dello spartito, anche se sono cose che ho già cantato, comunque rimettere la voce in un certo modo, che sia il modo più utile, più consono a quello che si canterà.
Certo.
Sì, quello sì.
Certo.
Chiaramente poi i passaggi di repertorio, insomma, bisogna anche fare un po' attenzione, perché se dovessi passare da Verdi a Monteverdi, o il contrario, chiaramente insomma, la voce ha bisogno di qualche giorno di assestamento.
Chiaro, certo. E qual è quindi il repertorio nel quale tu ti trovi più a conforto, più calato? Ce n'è uno?
Beh, allora, c'è sicuramente il repertorio attuale, questo, ma è indicativo questo Fidelio, siamo nei primissimi anni dell'Ottocento, il Rossini e il Mozart che ho cantato recentemente, in cui sto veramente, sì, a mio agio, e poi, beh, c'è, come dire, il cuore che invece mi porta verso un repertorio un po' più tardo.
Ah, anche tu. tutti uguali siete. Quindi anche tu sei un po' del parere che certi repertori possano essere di passaggio verso altri? C'è una meta, voglio dire, ecco.
È chiaro che la voce evolve, perché il nostro corpo evolve, e quindi chiaramente io credo che tutti gli anni di barocco e di musica antica che ho fatto mi hanno permesso di mantenere la voce fresca, agile, abbastanza giovane, credo, il che mi permette appunto di cantare, insomma, agilità e anche a grande velocità. Ascoltavo, insomma, l'aria del Messia, rapida, decisamente rapida e difficile, ma Posso farlo, cioè lo faccio, insomma, è una delle mie caratteristiche. Però il nostro corpo evolve anche dal punto di vista fisico, muscolare. Quindi a un certo punto c'è proprio un ispessimento, poi la voce del basso si sente molto questo cambiamento, c'è un ispessimento muscolare, è proprio la struttura della laringe che prende più consistenza, quindi magari negli anni diventa un po' meno agevole l'agilità veloce per lasciare invece spazio ad un suono legato, più ricco, più solido, più collegato con il proprio corpo, ecco.
Bene, ascoltiamoci adesso un brano di Campras, Le Carnaval de Venise, che tu mi hai suggerito, e poi magari ci dici qualcosa a proposito di quest'opera che è molto curiosa. Siamo in contatto telefonico con Luigi De Donato. Vorrei che tu ci dicessi chi erano i tuoi compagni di ventura in questa splendida esecuzione.
Allora, direttore d'orchestra Hervé Niquet, l'orchestra è Le Concert Spirituel. Nella registrazione c'era per esempio Marina Deliso, c'era il baritono Alain Buet. Una distribuzione in grossa parte francese.
E quest'opera, appunto, sì. Dicevo curiosa, in che senso?
Allora, curiosa perché intanto bisogna inquadrare il periodo, quindi André Campras, uno dei vari talentuosi musicisti presenti a Versailles, ancora profondamente dominata dalla figura di Lully, che in realtà era italiano.
Il Lully, certo.
Che, Ludli, e che impone a tutti gli altri musicisti alcune regole che avrebbero dovuto seguire. Quindi anche inserire all'interno, per esempio, delle opere, delle parti in italiano. Quindi dietro il pretesto di due coppie di innamorati, la coppia dei buoni e invece la coppia dei cattivi, che cerca di mettere in atto, insomma, delle strategie perché la coppia dei buoni si separi in modo che ognuno degli altri possa, come dire, avere finalmente la relazione.
Tanto, agguantare, certo.
Sì, agguantare, insomma.
Il partner dell'altra coppia, certo. Difficilissimo raccontare le trame d'opera anche quando sono quattro personaggi.
Sì, e quindi c'è un momento in cui i personaggi cercano di scappare e quindi dove si vanno a nascondere? Si nascondono a Venezia, in un teatro in cui viene eseguito un Orfeo, e quindi il quarto atto del Carnaval de Venise si svolge in teatro, dove si sta rappresentando un Orfeo, l'atto degli inferi, per cui in realtà poi non vediamo le coppie degli innamorati, assistiamo ad uno spettacolo nello spettacolo. Quindi è l'atto in italiano. La cosa buffa è che il pezzo che abbiamo appena sentito, io canto il ruolo di Plutone tra gli altri, e in questo caso canto il ruolo di Plutone, Orfeo ha perso definitivamente Euridice, ma alla fine Plutone dice: ma sì, cioè, si canti, si goda, non c'è sofferenza dove splende l'amore. Quindi un coro, se vogliamo, abbastanza gioioso, e una visione molto lontana, se vogliamo, dal mito di Orfeo. Però ancora vediamo come dopo qualche anno il mito di Orfeo sia ancora molto forte, ancora caratterizzante la cultura musicale italiana.
Certo, e poi invece è arrivato Offenbach con l'Orfeo aux Enfers, che ha fatto sì che Euridice si trovasse meglio con Plutone che con Orfeo.
Questa sì, è la magia. Sono degli inferi molto molto goderecci, molto,
molto
allegri.
Molto, ma speriamo che sia davvero così, cosa dobbiamo dire, tutto sommato. Senti, adesso invece stiamo per proporre un altro brano, e siamo invece su un discorso che non permette godimento se non proprio al di là del suono che viene prodotto e del significato emotivo. Quando Cielum Fumen Vibrat di Cimarosa, ecco, come ce lo può illustrare questo brano?
Allora, Cieli Voces è un mottetto a, mi pare, quattro voci, quattro soli e coro, ed è stato la composizione di diploma di Cimarosa al conservatorio.
Ecco, quindi
compone un'opera giovanile, assolutamente Cimarosa giovanissimo, che ancora si sente come sia forte, insomma, l'influenza di tutta la musica precedente, ma bello.
Certo. Senti, la voce di basso, ecco, in Cimarosa ha delle caratteristiche che poi troviamo anche nei coevi o di seguito, oppure ha delle specificità, intendo dire, come tessitura, estensione?
Ma nell'aria in particolare, cioè Cimarosa è stato abbastanza, come dire, esigente, perché a volte ci sono anche dei salti di due ottave,
ecco, difatti,
con degli affondi.
Avendola sentita, era lì che ti volevo, infatti, mi è sembrato
sì,
un bel,
ecco,
cimento.
Diciamo che guarda più, dal punto di vista della vocalità, guarda più al 700.
Perfetto.
Ancora a questa vertigine barocca.
Certo, che andava un po' parallela a quella che veniva imposta dal canto dei castrati, quindi.
Sì, sì. Sì.
Ce l'ascoltiamo allora.
Thank you.
vibra, re li aventi e vorre, re li aventi e
direi un'interpretazione davvero molto significativa. Questa voce, grazie, dove te la sei trovata? Quando te la sei scoperta?
È un...
Alla pubertà, dopo la pubertà, dopo i 20 anni?
Beh, diciamo che già dopo la pubertà avevo un timbro abbastanza grave. E poi niente, sono entrato in conservatorio giovanissimo, a 17 anni, già con voce di basso.
Quindi non ovviamente ci sono stati mai problemi di qualificazione nel tuo caso?
No.
No, ma direi che già lo si percepisce dal tono di voce parlato, che è una voce naturale impostata in questa direzione. Ecco, tanti è più difficile percepire poi l'evoluzione che viene compiuta durante il canto nel parlato.
Beh, sì, diciamo che io cerco di non fare nulla per, tra virgolette, fare.
Certo,
basso.
Certo, per falsare, per certo.
No, cerco di non aggiungere nulla, perché sarebbe un po' come andare costantemente in giro con uno zainetto pieno di mattoni. Che fatica.
Certo. Certo. E dicevi, appunto, sei entrato in conservatorio, dopodiché ci sono stati degli insegnanti o dei modelli ai quali ti sei riferito?
Allora, io sono stato assolutamente fortunato, perché ho incontrato alcuni dei più grandi cantanti che hanno fatto la storia dell'opera, e con tanti di loro ho potuto studiare, approfondire delle cose. E quindi fare i nomi, se ne faccio qualcuno, chiedo scusa a quelli che dimenticherò, però sai, incontrare Giuseppe Di Stefano, l'Olivero, la Cerquetti, studiare con Margaret Becker, Gianni Raimondi, e poi gli ultimi due, quelli che hanno veramente marcato profondamente la mia vita e il mio canto, sono stati il mezzosoprano Regina Resnick e il basso Bonaldo Giaiotti.
Sì, quindi tutti nomi molto significativi e anche sì, molto diversi fra loro come esperienze artistiche, direi.
Sì, assolutamente. Ma in qualche modo tutti hanno contribuito a, come dire, a darmi degli elementi. E poi è chiaro che ci sono le affinità, cioè, io per esempio questo ricordo bellissimo di Stefano, che era un uomo di una generosità umana straordinaria, che grande tenore e che grande persona. Partecipato al suo concorso, il concorso che si faceva a Trapani, a lui intitolato, lui era in giuria, e ricordo mentre cantavo mi faceva dei gesti, mi dava dei consigli, ecco. L'ho trovata una cosa straordinaria, veramente. Se non si è generosi, se non si ha voglia di dare, di condividere, ecco, non si farebbero queste cose.
Certo, e quindi il loro insegnamento, diciamo che tu dici tanti tasselli che poi tu comunque hai coagulato e messo insieme. Tasselli, sì, credo che erano molto compatibili tra di loro, però.
Certo,
o contrastanti,
certo,
anche?
No, alla fine sono tutti molto, molto vicini, soprattutto perché sono tutti tasselli che mi hanno permesso di avere una coscienza fisica del funzionamento del mio corpo. Io non credo che la tecnica di canto sia il mistero o la pietra filosofale inesplicabile, insondabile. No, c'è una parte sicuramente fisiologica che attiene appunto al funzionamento del nostro corpo. Quindi un buon insegnante è quello che riesce a intuire quando l'allievo sta producendo il suono nel modo corretto e insegnargli la strada per fissare i propri parametri.
Quindi sì, poi, un insegnamento molto parcellare, molto individuale.
Sì, perché ognuno di noi è fatto
diverso,
diversamente.
Certo, certo.
E quindi, poi ovviamente le basi del funzionamento della respirazione, però ecco, ricordo la Resnick, un giorno le chiesi espressamente: signora, lei come respira? Perché non ne avevo sentite tante, non ero stanco di come dire, che mi spiegassero la respirazione in modo fantasioso e leggendario. E lei semplicemente aprì le braccia e mi disse: abbracciami. Mi fece capire come respirava concretamente.
Quindi un insegnamento pratico sul campo, certo. Senti, ti fermo un secondo, ascoltiamoci un brano così che mediamente io credo il pubblico non associ a te. E poi concludiamo la nostra chiacchierata con qualche altro particolare, perché me ne hai già raccontati molti e di molto interessanti.
Oh!
Questo è un brano che sicuramente tutti conoscono, la famosa vecchia Zimara di Collinda, la Bohème di Giacomo Puccini. La voce era quella di Luigi De Donato, che è in nostra compagnia ancora per qualche minuto. Tu fai anche dei personaggi buffi, comici. Un basso con questa voce, con questa vocalità, la tua presenza, una bellissima presenza, eccetera. Come fa a far ridere?
Adesso dico una cosa che spero non sia fraintesa: con intelligenza.
La risata è la risposta giusta.
Sì, perché io credo che far ridere, cioè si può far ridere con, come si dice in gergo, con le caccole, con come dire, proprio la prima lettura, che può essere una smorfia, un rumore corporale o siamo veramente sul livello basico. La vera risata nasce dall'intelligenza. Recentemente ho cantato Anti Mustafa dell'Italiana in Algeri, è un ruolo che adoro e posso dirti che mi sono molto ispirato a personaggi del cinema napoletano degli anni 50 e 60, ma per delle piccole cose, il piccolo gesto ma esattamente calibrato al millimetro, la scena del caffè in cui Mustafa comincia a starnutire per far uscire tutti e cercare di sedurre Isabella. Come dire, la lezione di Totò o di questi grandissimi artisti, penso di averla presa a piene mani, perché certo, si cominciava da poco, e quando al primo starnuto piccolo, stretto, veramente quasi, quasi accennato, comincio a sentire le risate del pubblico, ecco, allora lì ho capito che la cosa funziona. Non ho avuto bisogno di fare, come dire, uno starnuto torrenziale o, ecco, una cosa esagerata. Non bisogna mai esagerare, cioè la misura, perché altrimenti si, come dire, perde di significato tutto il resto.
Certo, sì. Un piccolo segno tante volte può muovere al riso, al divertimento, piuttosto che l'insistenza, la reiterazione di qualcosa che alla fine può anche disturbare. Anche perché sono in tanti quelli che l'hanno fatto nel passato, soprattutto quando erano alle prese con i capolavori rossiniani oppure anche mozartiani in alcuni casi.
Certo,
Mustafa rimane comunque un basso nobile, diciamo così, un basso portato anche alla cantabilità oltre che al sillabato, eccetera. Ecco, questi espedienti rossiniani li hai appresi spontaneamente, diciamo, sul campo, oppure hai avuto qualcuno che ti ci ha indirizzato? Perché io sono un rossiniano proprio di matrice, di genetica, e penso tante volte che il cantante rossiniano sia un po' una nicchia nella nicchia, ma magari sbaglio, tu la pensi così?
No, penso che il cantante rossiniano sia sì, un cantante che comunque deve avere una coscienza assoluta di quello che sta cantando e del suo, appunto, dello stile. Io ringrazio di aver incontrato e studiato per tanto tempo con Simone Alaimo, che insomma, in questo repertorio è stato certo, un basso di riferimento. Certo. E sì, c'è uno stile, una misura, un'eleganza che non bisognerebbe mai perdere.
Benissimo.
E su Rossini, questo, e poi l'Accademia Rossiniana con Zedda, sì,
certo. E su questo ci salutiamo con Luigi De Donato, che è stato in nostra compagnia. Infiniti in bocca al lupo per il tuo Rocco del Fidelio, e naturalmente ti aspetto prossimamente. Non aspettiamo anni e anni e anni prima di incontrarci nuovamente. Ricordo che eri stato qua a Lugano e avevi cantato per noi e con noi, appunto, Elena e Malvina di Soliva. Grazie e a presto.
Grazie a voi. voi, a presto.
E noi torniamo all'Attila, un'edizione di Attila che si era svolta all'aperto ad Aquileia, quindi la città distrutta da Attila. E tra poco proporremo Francesca Scaini, che era Odabella in quell'edizione.
Di solo giorno chiedo a voi di gioia il canto, tornerò di nuovo intorno, o scialvindice flagel, e zio in Roma non c'è il tanto che io ne sogni porotto il re. Rotto il velle!
Per vivere su, ci mira il dì della vendetta, ma qual pena, ma qual dura, da colpa si potrà.
E dei sogni, ho rotto il velle, si è zio Roma, non c'è tanto più dei sogni, ho rotto il velle!
E così,
decisa galoppata per questi interpreti di Attila ad Aquileia, se non erro nel 2010, ma se invece erro ci sarà la protagonista dell'edizione pronta a correggermi. Ciao a Francesca Scaini. Grazie di aver preso parte a questa nostra diretta in occasione di Attila alla Scala. Grazie perché tu sei stata protagonista di un'edizione che merita di essere sottolineata, molto diversa dalle altre. Dicci tu dove si è tenuta e come.
Allora, sì, è stata un progetto ambizioso e anche estremamente emozionante, perché si è tenuta praticamente un Attila nei luoghi di Attila. Alle nostre spalle avevamo il battistero e quindi la scenografia è stata una scenografia naturale. Alla nostra destra avevamo la Basilica di Aquileia col capitello romano, quindi eravamo immersi in un'atmosfera, in quelle pietre che parlavano di un passato, e sembrava quasi di sentire ancora la eco delle urla delle persone che sono scappate, e quindi una grande immedesimazione. Peraltro io sono friulana di origine, e quindi era una Odabella doppiamente immersa in questo ruolo nella sua maggiore profondità.
Un ruolo particolarmente difficoltoso.
Oh sì, ho sentivo adesso le ultime battute, ricordavo proprio nel corpo, con tremito, una vibrazione, quello che trasmette questa opera, che è un'opera un po' aspra, è un'opera che non concede pause mentali, sei sempre tesa, sei sempre in azione, anche nella seconda aria che è più garbata, più dolce, ma il debutto è pronti via, come dico,
è
io, c'è quattro battute e si spara subito un do. O ci sei, ecco.
Ecco, come buttarsi giù così da un aereo sperando che il paracadute si apra da qualche parte, ecco.
Esattamente, sperando di trovare il bottone.
Ecco, infatti. Senti un po', ma psicologicamente questa Odabella cos'è? Com'è? Perché io leggo, rileggo il libretto, ascolto, riascolto la musica che Verdi le affida. Ma è proprio così indifferente e così, diciamo, ostile ad Attila, o invece in qualche modo si fa prendere?
Allora, è una domanda che mi sono posta anch'io quando preparavo questo
immagino,
ruolo.
Perché insomma è ambigua la situazione.
Allora, secondo me lei è un po' una zia di quella che diventerà la Lady Macbeth. Un po' forse anche si lascia affascinare da questo uomo, però mi sembra una donna estremamente lucida, anche perché essendo la figlia, diciamo, del capo di questa cittadina che poteva essere Aquileia di quei tempi, e ricordiamo che Aquileia all'epoca era l'equivalente di una città di peso, insomma, voglio dire, come una Parma, come una Reggio Emilia, come una Udine adesso. C'è un momento in cui, come tutti i soprani, si trova a che fare con il tenore che non capisce cosa lei stia facendo. Allora, secondo me, per un attimo lei pensa, quasi quasi forse resto con Attila, ecco, così per fare una battuta.
Certo.
Audabella è una donna che si trova improvvisamente a reagire di fronte ad uno stato di stress. Si trova senza il padre, si trova senza il compagno, si trova a guidare questo gruppo di donne, quindi fa ricorso a tutta la sua intelligenza, a tutta la sua astuzia, a tutta la sua femminilità e anche al suo intuito, rischiando per prima, perché sapendo che da lei dipendeva la possibilità di salvezza di questo suo popolo.
Senti, dal punto di vista vocale invece a quali altri personaggi si può accostare? Perché io continuo a insistere, sono molto fanatico delle voci dei primi interpreti, questo caso di Sophia Loewe, che poi è diventata anche principessa del Liechtenstein. Io so che Sophia Loewe era un soprano donizettiano, la prima Padiglia per esempio, erano cantanti che avevano a volte il repertorio anche l'Elisir d'amore o la sonnambula come Eugenia Tadolini. Ecco, tu come lo vedi, come lo qualifichi questo personaggio?
Allora, io credo che bisogna fare un po' una differenza, cioè questo è un mio pensiero assolutamente personale. Credo che stiamo un po' confondendo il colore con il peso e drammaticità con drammaturgia di un personaggio. Cioè, una può avere una voce pesantissima ma non esprimere il dramma di quel personaggio. Per ottenere questa agilità così sgranata e così intensa bisogna avere un retro di esperienza donizettiana. Io stesso ho cantato anche Anna Bolena in teatro e quindi è necessaria, io credo, una evoluzione di un'agilità più di bel canto, che si va trasformando in quell'agilità, chiamiamola, di forza, di peso, di carattere. Quindi sono un po' dei ruoli a cavallo, infatti non è ben chiaro che cosa voglia Verdi, ma non è l'unica opera che ha questo inghippo, perché la seconda aria è quasi un'aria del trovatore, sembra, ricorda queste, evoca queste sfumature, sembra quasi acquarellata, mentre la prima sembra un quadro di Caravaggio.
Senti, parlando con il maestro Chailly, lui sottolinea, come spesso accade comunque, che in Attila, come anche in Giovanna d'Arco piuttosto che in altre opere della giovinezza di Verdi, c'è già in nucleo quello che poi diverrà il Verdi della maturità. Ecco, personalmente a me questo non è che interessi moltissimo. Io credo che un'opera come Attila o anche Giovanna d'Arco eccetera abbiano un valore in se stesse, anche se Verdi si fosse fermato lì. Tu cosa ne pensi?
Sì, di opere diciamo meno frequentate, io ho anche cantato Battaglia di Legnano, che è anche molto interessante, molto simile, una vocalità meno spinta. Io credo che sia importante rivalutare anche un'opera come Attila, che è veramente poco eseguita, perché un po' spaventa anche questo quartetto di interpreti, come poi diventerà successivamente per esempio Don Carlo, no?
Sì.
Perché ci sono questi quattro ruoli, poi cinque ruoli di titolo che devono essere veramente ben calibrati tra di loro. Verdi nel momento in cui ha composto sia la Jeanne d'Arc, la Giovanna d'Arc, come dici tu, che l'Attila. Poi chiaramente c'è la maturità, ma come in ognuno di noi, come in ognuno degli interpreti, in uno scrittore, ciò non toglie che lui fosse già un genio, anche quando forse faceva semplicemente un abbozzo di queste opere.
Tu e i tuoi ruoli preferiti quali sono?
Allora,
è un po' difficile, no, è un po' pirandelliana la domanda.
No, allora, verdiani ho amato e mi ha portato molta fortuna nella mia vita, due ruoli verdiani in assoluto. Leonora del Trovatore, col quale ho cantato molto, e Elisabetta di Valois. E aggiungerei anche la messa da Requiem di Verdi. Un piccolo aneddoto per dire: cantavo alla mattina messa da Requiem ad Amburgo e alla sera venni chiamata a saltare dentro, come dicono i tedeschi, Einspringen, in una recita a Brema di Trovatore. Accettai proprio perché le due vocalità in qualche modo erano parallele ed erano simili. Tosca, metterei come ruolo che ho molto amato. Donna Anna, che è una vocalità, vedi, anche questa con un'agilità drammatica come può essere quella di una dovella, è un ruolo che in Italia è poco frequentato ma che ho avuto la fortuna di fare all'estero, che è Yenufa, certo, di Janacek, che mi ha permesso di esplorare una vocalità e una musicalità completamente diversa.
Sei bravissima a parlare con te, caspita, sei fluida, meravigliosa, sei una partner ideale, ti voglio qui, qui sempre.
Va bene, d'accordo.
Senti, in un nostro precedente colloquio mi avevi raccontato, sì, anche un aneddoto particolare in relazione alla messa in scena di Attila da
sì,
Aquileia, ecco,
sì,
che non ha a che fare con incidenti di canto, ma con meteorologia.
Esatto, allora immaginate, se, al limite andate un attimo a vedere anche in internet, questo enorme piazzale, l'orchestra sistemata, noi siamo sul palcoscenico, io sto per cominciare la mia seconda aria e vedo in lontananza...
E diciamolo, o del fuggente nuvolo.
esatto, e vedo uno scuro nembo, come si,
ecco,
suol dire,
non fuggente,
un'altra opera, non fuggente, avanzare in modo minaccioso. E con voce assolutamente impostata dico, l'aria, il vento, e il direttore Manlio Benzi dice, sì Francesca, adesso facciamo l'aria. Dico, no, la tromba d'aria. Fate conto che in 2 minuti e mezzo erano tutti fuggiti, già erano raccolte gli strumenti, le custodie, io come una pazza, una sciamannata che tenevo duro le quinte che stavano praticamente quasi volando via e questa tromba d'aria che viene verso di noi e vira immediatamente a destra, quindi attraversando il cimitero che circonda la basilica e lasciando indenne praticamente la scena, perché noi eravamo veramente, c'erano 3.000 posti e non è uno scherzo questo spazio, 3.000
certo,
posti non amplificati, non ottimizzati. È andata bene, lo scuro nembo e il fuggente nuvolo non ci hanno ucciso.
No, non c'erano all'interno con le spade fiammeggianti San Pietro e San Paolo.
No.
Lo spirito di Attila.
Secondo me gli acuti, come le campane, no? Sai che da noi in Friuli si suonano le campane quando viene il brutto tempo, no? Perché pare che le onde sonore rompano un po' questo nuvolo, questo nembo, e probabilmente gli stessi acuti hanno allontanato questa minaccia incombente.
Va bene, grazie Francesca di essere stata in nostra compagnia. Avrei tante altre cose da domandarti, ma lo facciamo in una delle prossime puntate del Ridotto dell'Opera. Anzi,
con profonda gioia. Grazie,
vieni, ciao.
Davvero, con molto piacere, grazie.
sentire.